Andiamo con la grafica della nostra rubrica, io la penso così, l'opinione del direttore Molaro, e andiamo a salutare Francesco Molaro. Ciao Francesco.
Ciao Jenny, un saluto a te, un saluto ai nostri radioascoltatori.
Sì, insomma, sono in compagnia di Giovanni Gambardella oggi.
Ciao Giovi, ciao Francesco.
Allora, io partirei, Francesco, visto che se ne è fatto gran parlare dell'episodio del mancato doppio giallo, il doppio giallo non combinato a Ramon, a Jacobo Ramon, per il fallo su Højlund nel secondo tempo, insomma, se ne è parlato tanto, ha dato stura poi a tante polemiche anche da parte di colleghi della carta stampata, dei media del nord. Insomma, qual è la tua idea rispetto a quell'episodio e se andava sanzionato, ma immagino, insomma, quale sia il tuo pensiero e secondo te cosa è successo, perché Manganiello ha evitato di ammonire Ramon?
Allora Jenny, qui noi dobbiamo purtroppo partire da dietro nel tempo, andare un po' indietro nel tempo. Io penso che subito dopo la Supercoppa, subito dopo le parole di Marotta che hanno, come dire, sconquassato un po' la tranquillità o comunque la serenità degli arbitri in queste ultime settimane, io penso che sia successo di tutto. Sì. Non voglio essere per forza legato solo alla questione arbitrale, se vuoi rimanere solo sulla partita, per me ieri io non riesco a capire come non si fa a cacciare il cartellino giallo il secondo, perché io posso capire che al VAR c'era un illustre sconosciuto, non ricordo neanche il nome, che casomai non chiama Manganiello, non lo vuole sconfessare, non vuole dire nulla, e insomma Højlund sicuramente aveva la possibilità di andare a rete, sicuramente è stato falciato proprio al limite, però sai, lì il rosso diretto diventa difficile forse per l'arbitro darlo velocemente, il VAR dovrebbe aiutarlo, non lo aiuta, andiamo avanti, ma tu non puoi non ammonire Ramon al limite dell'area su un fallo gravissimo su Højlund, anche perché Højlund non solo era solo in aria dopo aver eventualmente superato Ramon, ma soprattutto perché era in una posizione di tiro, e lì io credo che quella, tu fischi fallo, lo sai, e quindi in quel momento tu devi estrarre il secondo cartellino e lasciare il Como in 10. Ripeto, io credo che dopo la Supercoppa sia cambiato qualcosa, dopo il rigore dato a Di Lorenzo contro l'Inter sia cambiato qualcosa, l'atteggiamento purtroppo di tutta la stampa nazionale e anche purtroppo anche di una certa stampa napoletana sta veramente in questo momento scocciando, perché io non riesco a capire. Oggi noi abbiamo avuto anche Biasin, che è un collega anche stimato, insomma, però in collegamento con la nostra radio, avrei voluto un confronto, ti dico la verità, volevo essere in diretta con lui, ma più che altro per dirgli dove ha visto la partita del Como, perché puoi essere contro il Napoli, puoi essere soprattutto contro Conte, perché questi
Ma quella matrice è quella, la perciò parlo di disonostante intellettuale, partire da un preconcetto, da una posizione precostituita e spacciarla come idea, spacciare quello che viene poi come idea, è da lì che poi il confronto non può esserci ma solo la polemica.
Allora io vorrei capire dov'è il Como, perché ieri il Como, ragazzi, nel secondo tempo fa un solo tiro in porta, lo fa con Vojvoda a quasi tempo scaduto, dove Milinkovic fa un'ottima parata. Il Napoli dice, ma il Napoli aveva fatto molto altro? No, il Napoli non aveva fatto molto altro, perciò ti dico che era una partita bloccata. I due allenatori a un certo punto, dopo il 75esimo, hanno capito che forse l'unico modo per vincerla era soltanto arrivare ai calci di rigore, però io credo che il Napoli in 10, cioè il Como in 10 e il Napoli in 11, poteva essere tutt'altra partita. Ripeto, non ho visto tutto questo Como, ma neanche nel primo tempo, perché se tu ci pensi, il primo tempo loro vanno in vantaggio per un calcio di rigore, sì, c'era stata una bella azione dove poi Oliveira fa quel fallo, ma voglio dire, non abbiamo visto il Como, neanche un tiro in porta, cioè c'era stata una mezza discesa di Addai, ma il Napoli comunque aveva coperto bene, il Napoli aveva un piano gara un po' diverso, palla lunga in avanti con Milinkovic, la speranza di trovare le giocate di Højlund e Vergara. Nel primo tempo non ci siamo riusciti e quando ci siamo riusciti siamo stati fermati, perché ecco, quel calcio pensione al limite dell'area nasce proprio da quello, da una di quelle giocate che il Napoli aveva pensato. E se tu non estrai il cartellino, sia giallo o rosso, e per pochi centimetri quello non è calcio di rigore, è chiaro che poi la partita cambia in tutti i sensi. Io ho visto un ottimo Napoli ieri, con tutte le assenze, con tutte le defezioni, con tutte le problematiche. Ragazzi, Napoli sta giocando con Elmas, centrocampista, vicino allo Botka, gli unici due centrocampisti in rosa. Cioè, dopo di loro penso che dobbiamo mettere Gambardella a centrocampo, perché è l'unica cosa. Io mister Molaro avrebbe messo Gambardella a centrocampo domani. Cioè, allora, ragazzi, diciamoci le cose come stanno. Poi Conte avrà delle colpe, sicuramente. Il mercato, vogliamo riparlare del mercato? Ecco, quando tu dici la nostra rubrica, io la penso così. Io penso che il mercato, e l'ho detto già da te l'altra volta, sì, è completamente stato sbagliato. Non si può non comprare un centrocampista sapendo che Anguissa è ancora out. Mi dicono che torna con la Roma, io aspetto domenica pomeriggio. Quando domenica pomeriggio lo vedrò in distinta, allora certo, dirò che bello, è tornato Anguissa. Certo. Ma fino a quel momento per me Anguissa non c'è. E bisognava comprare un centrocampista. Si sono comprati due e ieri Conte l'ha mandata la frecciatina, la società. Hanno preso, lo ha detto in tre momenti diversi, ha detto una volta la società, una volta hanno preso, una volta il saldo zero ci ha fatto prendere, poi se è corretto ha fatto prendere.
Questi due ragazzi che sono arrivati per dare un contributo, insomma, sì.
Allora vedi, anche questi due, io insomma... Io non credo che in Italia non ci siano altri due ragazzi che potevano essere presi, perché ragazzi giovani, io ieri me l'ha detto Cristian Maraggio, sono sincero, io ho capito che era soltanto prestito con diritto di riscatto giovane, invece l'abbiamo pagato tutti e 20 milioni.
Cioè sì, c'è l'obbligo, sì.
Io sono preoccupato cioè da questa situazione, perché mentre Alisson, vabbè, lo dobbiamo ancora un po' vedere.
Sì, sì. Ma, c'è diritto di riscatto nel caso
esatto,
di
esatto, poi lo ridai e via, però c'è 20 milioni per un giocatore che... Cioè, ecco, allora Vergara quanto ne vale oggi? Cioè se mettiamo la differenza tra Giovanni e Vergara, oggi Vergara quanto costa?
Sì, almeno...
Se quello costa 20 milioni...
Almeno il doppio, dopo comunque 30-35 milioni, bravo, non so, non allora, saprei quantificare.
Vabbè, comunque, sono stato prolisso, scusate.
No, assolutamente no, assolutamente no.
È un calciatore che in qualsiasi competizione...
Ha segnato, no, Champions League, campionato e Coppa Italia, quindi...
Ha fatto tutte e tre,
sta dimostrando di avere un valore e di poterlo dimostrare in tutte le competizioni, Francesco.
Assolutamente.
Sì, no, ma è così. Allora, io...
ti avviso che siamo in chiusura, siamo a 10 minuti.
Veloce, dico proprio un minuto. Io invoco il presidente, perché lo dirò stasera anche in Difendo la Città alle 18. Se vogliamo difendere veramente la città in tutti i sensi, perché anche Vergara, Jenny, e questo devo dire grazie a Cesare Russo, che ha lanciato proprio lui, ha detto io lancio questa prova d'azione. Il presidente deve tutelare questo giocatore, perché oggi è paragonato al peggior Quadrado.
Certo.
Il Napoli di Laurentiis deve difendere il suo giocatore.
Anche il suo patrimonio,
patrimonio, bravissimo.
Assolutamente d'accordo con te, ti salutiamo, ti ringraziamo, ci risentiremo poi dopo la gara con la Roma.
Stasera.
No,
alle 18, poi con te, con la nostra rubrica, ci vediamo dopo la Roma. Ciao ragazzi, buon lavoro.
Francesco Molaro questa sera con